On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi riguardiamo insieme alcune delle mete dei prossimi viaggi targati Radio Popolare, quelli per i mesi primaverili, diciamo così.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar.
Io partirei dal viaggio che abbiamo organizzato in Brasile, nel Maranhão, dal 12 al 23 maggio. Lo so, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, però questo è il classico viaggio una volta nella vita, impegnativo anche da un punto di vista economico, però di quelli che assolutamente, secondo il sottoscritto, vanno fatti. E allora io vado a collegarmi telefonicamente con Loretta da Costa Perrone, collaboratrice di Radio Popolare, che l'anno scorso aveva accompagnato il viaggio in Brasile dei nostri ascoltatori. Un viaggio, quello dell'anno scorso, che toccava il Maranhão e poi andava a Salvador de Bahia. Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci solo sul Maranhão. Non è un minus, è un miglioramento secondo noi. Perché Loretta, ricordiamoglielo, il Brasile è grandissimo, il Brasile è un pianeta.
Sì, di solito infatti appunto chi pensa al Brasile diciamo che immagina Rio, no? Il Carnevale, le spiagge, Copacabana oppure l'Amazzonia, il Cristo Redentore. Ecco, diciamo che il Maranhão è un po' il contrario di quell'immagine un po' così patinata, no? E secondo me è proprio per questo che è così straordinario. È uno stato, vabbè, innanzitutto nel nord-est, nel Brasile, che è spesso anche ignorata un po' dal turismo appunto del Brasile da esportazione. Il fatto che confini anche con l'Amazzonia lo rende proprio un territorio di transizione tra due grandi biomi brasiliani, che lo rende veramente unico e straordinario a livello proprio di natura, ma non solo natura, perché il Maranhão, la cui capitale è São Luís, è patrimonio dell'UNESCO, ha tantissime cose interessanti rispetto all'architettura coloniale e è una delle città con la più alta concentrazione di popolazione afrodiscendente del Brasile.
Io lo so già che c'è qualche ascoltatore che dirà è solito Agostoni, se non ci mette di mezzo i preti non è contento. Loretta, vorrei che mi aiutassi a far capire perché questo che può sembrare un aspetto semplicemente religioso, in una realtà come quella brasiliana e in particolare in un luogo come a San Luis, nel Maranhão, è un qualche cosa che esce dai luoghi di culto in senso stretto, ma è un qualche cosa che riguarda la cultura, la musica, il cibo anche. Ragionamenti del tipo, ma io sono ateo, che cosa me ne frega? Non me ne frega niente di questo aspetto. No.
No, attenzione, perché quando si parla di religioni, soprattutto afro-brasiliane, afrodiscendente, il rischio appunto o di non essere interessato, di dimostrarsi non interessato preventivamente, così a prioristicamente, e anche di folclorizzare un po', no? Quindi trattare un po' il fatto come una curiosità esotica, di riti strani, eccetera, è veramente molto così rischioso. Noi abbiamo fatto un giro molto ricco con, per esempio, abbiamo fatto il Tambor de Mina, che è una religione afro-brasiliana, una delle più antiche e proprio originale del Maranhão, distinta dal Candomblé. Cioè, vabbè, è un sistema religioso sicuramente completo, però il punto qual è, Claudio? È perché la religione e questo tipo di scoperta è resistenza in Brasile. Perché? Perché durante la schiavitù praticare le proprie tradizioni spirituali era vietato e punito. E quindi mantenerle allora era un atto di sopravvivenza culturale, di disobbedienza, no? E ogni cerimonia era una riappropriazione del proprio essere, del proprio credo, a cui proprio tutto il sistema coloniale negava, quindi la colonizzazione negava questa cosa, quindi anche da qui nasce tutto il sincretismo religioso del Brasile in generale, delle culture afrodiscendenti, per cui si vedono magari le statuine, le persone che pregano, non so, Santa Barbara, la rappresentazione di Santa Barbara, ma invece è Yansan, che tra l'altro noi siamo stati anche in una delle case di Yansan, che è una dea. Abbiamo anche visto il Bumba Meu Boi, per esempio, nel Maranhão, che è una festa, è una festa e è una cosa proprio di spiritualità, è una festa una delle feste più importanti del Maranhão.
Sì, è partito un brano di Jackson do Pandeiro, una delle colonne sonore del Bumba Meu Boi, giusto per far capire, in tutto il resto del Brasile c'è il carnevale che tutti conosciamo, ma con la stessa dignità e la stessa importanza del carnevale, a San Luis e nel Maranhão c'è anche il Bumba Meu Boi, due feste enormi da quelle parti.
Sì, esatto, è un po' più complesso rispetto al carnevale, perché ha proprio delle radici indigene africane, portoghesi, quindi vabbè, si fa a giugno, quindi appunto non a febbraio, in onore di San Juan durante le feste giunine, però appunto la sua struttura narrativa e rituale viene da lontano, cioè c'è al centro questo animale sacro che è simbolo di forza, di lavoro, di sacrificio, e racconta una storia, insomma, di morte, risurrezione, insomma, vabbè, questo poi lo lascio alla scoperta di chi ci andrà, però ecco, la religione e in generale questo tipo di approccio che secondo me è bello avere, è proprio per scoprire dei sistemi di conoscenza antichi e di mettersi degli occhiali diversi, no? Quello che vi dicevo l'anno scorso è che proviamo a toglierci le nostre lenti europee, no? Quando andiamo in posti così, soprattutto appunto quel tipo di viaggio che propone Radio Popolare, appunto così profondo e non il solito turismo, perché appunto quello che poi si fa lì è il turismo di base comunitaria anche, no? Quindi abbiamo contatto direttamente con le comunità locali, quindi valorizziamo il territorio, la cultura, le tradizioni. Ecco, secondo me è un punto molto molto importante.
Allora c'è questo aspetto culturale e poi c'è l'aspetto naturalistico, ed è difficile trovare un altro angolo del mondo che riesce ad abbinare il deserto del Sahara con i Caraibi, insieme, nello stesso posto.
Esattamente, come ti dicevo prima, il Maranhão è veramente un territorio di confine, cioè è proprio una zona di transizione, viene da dire, ed è per questo che è così straordinario e purtroppo anche poco conosciuto, perché il Maranhão non appartiene a un solo bioma, perché è il punto dove tre dei grandi ecosistemi brasiliani si incontrano, perché c'è l'Amazzonia a ovest, quindi tutta la foresta pluviale, fiumi enormi che abbiamo anche percorso l'anno scorso, è stata un'esperienza straordinaria in cui vedi l'acqua che diventa l'acqua un po' più scura, un po' più chiara, perché c'è l'acqua dolce, l'acqua salata del mare, del fiume. Poi c'è, parlando sempre del bioma, il Cerrado, che è la savana brasiliana, diciamo, del centro-sud, e poi la vegetazione secca del sertão, che appunto si unisce a tutto, e questo significa proprio che il Maranhão ospita specie di animali e vegetali che non si trovano tutti insieme da nessuna parte. E chiaramente poi la cosa più straordinaria, il simbolo naturalistico del Maranhão sono i lençóis maranhenses, che letteralmente vuol dire lenzuola, lenzuola perché dall'alto, se voi lo cercate anche su Google Maps, insomma dall'alto vedete che c'è una distesa bianca che ricordano proprio il Sahara, come dici tu, ma è completamente bianco ed è secondo me veramente uno dei paesaggi più singolari del pianeta, perché ci sono queste dune bianche quasi infinite, cioè proprio a perdita d'occhio. Con però appunto il viaggio di Radio Pop è pensato proprio per un periodo perfetto, perché si formano all'interno di queste dune con la pioggia, si formano delle pozze naturali in cui ci si può fare anche il bagno, ed è un'esperienza straordinaria, e l'acqua è dolce dentro.
Come dicevamo, quest'anno abbiamo deciso di fare il nostro viaggio in Brasile concentrandosi tutti i 10 e passa giorni nel Maranhão. E uno potrebbe dire, beh, però nel viaggio dell'anno scorso si andava a vedere due facce, si andava nel Maranhão e si andava anche a Salvador, però sulla base dell'esperienza dei viaggi che facciamo cerchiamo di migliorare, e per noi è un miglioramento quello di fermarci solo nel Maranhão, perché come ti ricorderai, Loretta, per andare da San Luis a una località prossima però bisognava pigliare un traghetto, si partiva la mattina alle 4 e si ritornava alla sera stravolti. Quest'anno ci si va e ci si ferma un paio di giorni e quindi si vede questa realtà. Tra l'altro si andrà anche durante una festività e quindi si passerà anche la sera, perché con l'imbrunire tutto acquisisce una dimensione completamente diversa, e quindi quello che l'anno scorso si faceva di corsa in 5 giorni quest'anno invece lo faremo dilatato in 10 giorni.
Credo che questa cosa qua non sia una rinuncia, ma in realtà una scelta anche più ricca, perché appunto l'anno scorso è stato intenso, è stato intenso anche a livello appunto culturale, è stato stupendo, meraviglioso, però appunto è stato intenso anche fisicamente, quindi io penso che farlo, dedicarsi solo al Maranhão e approfondire, no, fermarsi in un solo territorio per tutto il viaggio, cambia la qualità delle esperienze, perché alcune cose diventano possibili solo così, anche perché così si capisce la complessità interna appunto del Maranhão, che non è uniforme, che ha la costa, insomma si costruisce forse anche una relazione di più con le comunità, appunto parlando di turismo di base comunitaria, funziona, perché non è un'esperienza da 2 ore, è proprio un processo, no? Quindi tu magari hai la possibilità di fermarti in un territorio, capire il ritmo di quella giornata, della vita quotidiana, invece con un viaggio un po' più frammentato tra più stati, soprattutto ragazzi se pensiamo alle distanze del Brasile, no?
Ci lasciamo con un brano musicale, perché anche sotto questo punto di vista il Maranhão ha la sua peculiarità. Va bene il samba, va bene il forró, va bene le 100.000 musiche che arrivano dal Brasile, ma se dobbiamo trovare una colonna sonora per questo angolo di Brasile, bisogna andare sul reggae.
Sì, questa è la storia secondo me più improbabile del Brasile, perché appunto nessuno ci crede, ma è tutto vero, nel senso che il Maranhão è la seconda capitale mondiale del reggae dopo la Giamaica, cioè San Luis è chiamata Giamaica brasilera perché è proprio il risultato di una storia appunto anche qua culturale, popolare, che ha radici profonde, che dice anche molto su come la cultura si muova, no, in generale nel mondo atlantico. E praticamente negli anni 70-80, quando c'era il reggae di Bob Marley, arriva nel Maranhão non attraverso i canali culturali ufficiali, ma attraverso i lavoratori portuali di fatto, no? E appunto poi lì esplode e diventa parte di quella cultura, insomma, e quindi in quei quartieri popolari prevalentemente afrodiscendenti il reggae attecchisce in modo viscerale, un po' anche per il ritmo, i temi, no, di lotta, di dignità, di radici africane, anche di spiritualità, risuonavano molto bene con la storia delle comunità nel Maranhão, e quindi insomma è così che prende il via una storia che oggi è identità proprio del Maranhão.
Você não vivo. existe. Toda a fragilidade decide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas suas luzes, e desejo como ao ar.
Viaggio in Brasile, nel Maranhão, e poi una serie di viaggi più a corto raggio. Questo sempre nei prossimi mesi primaverili. Il primo è un viaggio in Belgio, nella Bruxelles africana. 4 giorni a Bruxelles, capitale d'Europa e delle arti, sede di importanti istituzioni, ma anche, forse è l'aspetto che non tutti conoscono, una città con una grossa anima africana. Proprio lì, nel cuore dell'Europa, in alcuni momenti sembrerà di essere stati trasportati in Africa, ma questo è un viaggio sold out e quindi ormai non ci si può più iscrivere. Così come è sold out il viaggio a Dresda. Dal 19 al 24 aprile, Dresda, ricordiamo, uno scampolo di ex DDR, confinante con la Polonia e la Repubblica Ceca, dove è stata scritta una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Oggi Dresda è tornata ad essere una capitale europea della cultura, ricca di monumenti, appuntamenti, ma poi c'è anche un'escursione lungo l'Elba, sul fiume, sino ad arrivare alle delle propaggini montuose, decisamente affascinanti, ma anche questo è un viaggio sold out. Raga, dovete, appena sentite, se vi interessa, mandate una mail a Viaggi e Miraggi, che è la nostra agenzia con cui organizziamo questi viaggi. C'è anche un viaggio nei Paesi Baschi, anche qui è sold out, attenzione, però è andato così sold out velocemente che abbiamo deciso di fare un nuovo viaggio nei Paesi Baschi. Il primo, quello dal 7 al 12 maggio, è sold out. Ne abbiamo organizzato un altro dal 28 maggio al 2 giugno. Questo viaggio sarà accompagnato da Angelo Miotto, un collega che conosce bene quelle terre. Terre che costituiscono un territorio estremamente variegato, che offre una moltitudine di attrazioni in un'area relativamente piccola. Il paesaggio sinuoso dell'interno, boschi popolati, numerose montagne. Tutto questo ha dato origine a una serie di manifestazioni culturali che costituiscono l'identità basca. Ecco, andate sul sito di Radio Popolare che trovate i dettagli, i costi e tutte le iniziative che abbiamo in programma per questo viaggio. Ricordo, qualche posticino è rimasto ancora, ma dovete darvi una mossa. È ancora vergine perché l'abbiamo lanciato ieri. Andate sul sito e trovate tutti i dettagli. Un viaggio corto, solo 3 giorni, ma pienissimi. Andremo nel Vallese, in Svizzera, ci andremo in pullman, tranquilli, e è un viaggio dove sentiremo delle storie incredibili. Per esempio la storia del Che Guevara del Vallese, la storia di Joseph Samuel Fariné. Ho recuperato una vecchia registrazione che racconta la sua storia. A Joseph Samuel Fariné, che a metà del XIX secolo era famoso come falsario delle monete da 20 centesimi di franco, le quali a quei tempi erano in bassa lega di argento. Lui le falsificava e le distribuiva generosamente tra la popolazione in cambio di cibo e protezione dalle autorità. Nonostante tutti sapessero che le monete erano false, non di meno queste circolavano liberamente. Fariné, braccato, arrestato, evaso subito dopo e poi fuggiasco, morì in circostanze non chiarite e divenne una specie di eroe popolare. ritenuto una sorta di Robin Hood locale, c'è chi si spinge a presentarlo come il Che Guevara del Vallese. La sua storia è raccontata da 20 opere di un mastro vetraio locale che accompagnano una sorta di via crucis che porta a una vigna particolare. Però la storia ce la facciamo raccontare da un indigena locale.
È stato un personaggio, onestamente è stato, da lì a dire Che Guevara forse un po' eccessivo, però è stato un personaggio veramente che ha fatto nascere una leggenda. Alla base è un contrabbandiere, un falsario, fa falsa moneta, nato dalla parte di San Remian Boss in Italia.
È italiano, no, di origine?
Sì, dalla parte d'Aosta, viene da quella parte lì. E nasce in un ambiente, cioè la casa sua è miseria, bisogna dirlo com'è.
E collochiamolo, siamo
XIX secolo praticamente. Lui a un certo punto, suo babbo è fabbro e incomincia a fare cose poco cattoliche, diciamo in modo gentile, in Italia. Si fa prendere, lo mettono in prigione, scappa, è tutto un corrivia, una lotta continua con la legge.
Cioè poco cattolica nel senso che tradiva almeno 4-5 comandamenti, non rubare, non fornicare, non commettere atti impuri, cioè li faceva tutti quelli.
Io penso onestamente gliene mancavano pochi. Scappa perché comincia in Italia, chiaramente lo cercano, scappa, arriva in Vallese e in Vallese trova un ambiente molto che va bene per lui, perché durante un certo periodo la polizia lo lascia tranquillo, fa falsa moneta, però la gente lo nasconde, la polizia più di tanto non si dà da fare perché sa che fa un po' di bene, ma non è neanche come dice lei Che Guevara.
Lui un po' di bene nel senso che lui faceva falsa moneta, ma un po' la usava e un po' la distribuiva.
Allora la distribuiva contro buon servizi, come si dice, vuol dire che si faceva nascondere, si faceva dare da mangiare, e poi una volta che gli aveva aperto la porta era come il lupo, perché una volta che entrava si prendeva anche tua moglie, era un donnaiolo tremendo.
Cioè sviluppava una microeconomia locale.
Sì, esatto. Dicono che abbia fatto fino a 100.000 piccole monete, sempre di 20 centesimi. Dicono che abbiano fatto fino a 100.000, c'erano in giro all'epoca. Poi succederà, per farla un po' corta, perché sennò ci siamo ancora anche fino a domani, poi quando lo metteranno in prigione in Vallese, scapperà una prima volta dalla prigione di Sion, aiutato da una donna che poi lo tradirà, perché lui
la sua volta l'aveva tradita con un'altra, esatto, donna. Lui era un grande tombeur de femme.
Guarda, era un tremendo, era una cosa terribile. Dicono che appena entrava tutte le donne lo guardavano. Infatti quando Jean-Louis Barrault ha fatto questo film che si chiamava Farinet, le immagini sono state veramente girate in modo da renderlo seducente, perché era un gran seduttore.
Inseguito dalla polizia ha fatto la fine che ci si può immaginare come finiscono queste storie.
Allora, inseguito dalla polizia in un contesto politico di una banca che aveva fatto bancarotta, la polizia ha stretto un po' le maglie du filet, come diciamo, ha stretto un po' e lo cercava veramente. Questa
era colpa sua se la banca aveva fatto bancarotta?
No, ma il contesto politico cambia, a un certo punto non si accetta più queste cose, non si tollerano più, e dunque si mettono veramente questa volta a cercarlo in modo efficace, perché prima si accontentavano un po' di dare l'impressione che lo cercavano, e mettono su tutto un gruppo abbastanza compatto e grande per poterlo prendere e farlo prigioniero. Ci siamo nelle gole della Salens, vicino a, fra i due paesini di Saillon e de l'Étron, c'è una gola che si chiama la gola della Salence, e lì lui si nasconde. Allora la leggenda dice che sarebbe stato ammazzato da un poliziotto, che avrebbe, c'era la pallottola, e che praticamente l'hanno portato sulla piazza del villaggio, e con una penna uno avrebbe messo dentro per far vedere veramente la popolazione che la pallottola c'era, che la polizia l'aveva ammazzato.
Sì, altre voci invece raccontano che è morto scivolando accidentalmente, anche perché magari era qualche giorno che era inseguito, era denutrito. Scene che fanno venire in mente certe storie di banditismo nel sud Italia nell'epoca della unificazione d'Italia. Fatto sta che lui è anche con questo mito, anche per questa morte, forse la morte assomiglia un po' a quella di Che Guevara, forse è stato quel punto di vista.
Forse la sua morte ha un po', sì, ha un po' accelerato l'idea di far nascere il mito, aiutato in sé da un ometto di Saillon, che è un grande appassionato di Farinè, che un po' ha montato tutta questa leggenda intorno a lui, che è riuscito a far venire tanta di quella gente, di quel people.
Come si chiama? Pascal Thur,
questo giornalista appassionato di Farinè, è riuscito a montare un'avventura nella quale tutti i people vogliono partecipare.
Beh, certe cose sono vere, però ieri abbiamo visto il bar dove lui era anche amante delle donne e del vino, beh, d'altronde nella zona non poteva che essere così, e il bar dove stava era contro la leggenda, ci stava fino, lo avvisavano che stava arrivando la polizia, ma prima doveva bere il suo bicchiere.
Ah sì, finiva il bicchiere sempre, dicono che finiva sempre il suo bicchiere prima di scappare, aveva dei ghetteurs, gente che lo diceva: guarda che arriva la polizia, sta salendo, c'è una piccola salita così, e lui diceva sempre: sì, vabbè, aspetta, finisco qua prima. Finiva il bicchiere, scappava dalla finestra veramente all'ultimo momento. Era un personaggio che probabilmente anche per questo ha creato questa, certo, leggenda, perché era un po' fuori norma.
Senti, c'è una sorta di via crucis con 20 più 1, come le possiamo chiamare, tavole, no, ma sono dei lavori.
Vetrate dipinte? Sono delle vetrate dipinte fatte da un artista Verrier, che ha fatto 21 vetrate dipinte. Sono tonde, di forma rotonda, e dentro è un percorso iniziatico che permette di far vedere l'ambivalenza del bene e del male lungo il cammino, per arrivare finalmente a questa vigna a Farinè.
Ecco, una vigna che gli è stata dedicata, lui chiaramente lì magari ci sarà anche passato, ma non è che fosse la sua vigna, una vigna che invece ha una valenza molto importante.
Sì, è stata accadastrata al numero d'oro, dunque più circa 1,6 metri quadri, sono tre vitigni, noi li chiamiamo trois cep, di quei tre vitigni lì fanno un vino, chiaramente non quantità, questo vino viene diluito e vengono vendute 1000 bottiglie che praticamente vanno, il beneficio va per opere di beneficenza.
Va in beneficenza. Originalmente era della BPR?
Allora, sì, il primo proprietario è stato Barraud, poi la BPR adesso è proprietà del Dalai Lama. C'è stato un bellissimo passaggio dove sono venuti la BPR e il Dalai Lama sulla collina ardente, che chiamano la collina ardente, e praticamente c'è una bellissima immagine che rimane di questo incontro, il Dalai Lama vestito di bianco e il nostro l'Abbé Pierre insieme lanciando la colomba della pace, è una bellissima immagine.
Dalai Lama beve, che tu sappia?
Ah, che io sappia no, che io sappia no, ma poi no, poi io non sono.
Non è dato sapere. Attualmente è pieno di cartelli che con nomi prestigiosi, molte persone sono venute, in realtà altre non ho capito se sono solo, per esempio c'era Claudio Cardinale, Zinedine Zidane, quelli sono venuti davvero, ma ho visto anche Brassen, Tino Rossi.
Sono venuti attori, sono venuti Claudia Cardinale tra l'altro, ma la lista è veramente lunghissima.
E a quella lista si potrà aggiungere anche il vostro nome se deciderete di venire con noi nel Vallese 1, 2, 3 giugno, Che Guevara del Vallese, non solo. Tra le altre storie, forse la più intrigante è quella che ci racconterà Patrice, ed è la storia di Marie de Colines. Andremo in Val d'Eren a farcela raccontare in un paesino. Marie Lacolin era un alpinista, agricoltore, tra l'altro in questo suo piccolo paesino lei ha aperto un caffè letterario e filosofico, eravamo intorno agli anni 60, che attirò artisti e musicisti. C'è una biblioteca aperta H24 dove noi andremo a spulciare i suoi libri. Insomma, tutto questo 1, 2, 3 giugno nel Vallese con Radio Popolare. Ci sarò anch'io in questo viaggio, non me lo perdo.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment.
E l'ennesima conferma che la montagna è belle, come canta Jean Ferrat, si avrà appunto durante questo viaggio nel Vallese, ripeto, 1, 2, 3 giugno.
Avec leur main dessus leur...
Tra gli altri viaggi di questa primavera, quello in Bosnia ed Erzegovina, da Sarajevo a Mostar, ma anche a Travnica, a Giajce. Un viaggio che indagherà gli infiniti sincretismi culturali nati dall'incontro tra cultura slava, ottomana e sefardita. 16-23 maggio. Per luglio stiamo cercando di mettere in piedi, come avevamo promesso, il viaggio a Istanbul.
Peut-on s'imaginer?
Ogni promessa è un debito. Nella cena che abbiamo fatto pochi giorni prima di Natale con i viaggiatori, come da tradizione, annunciando i viaggi per il 2026, avevamo messo anche Istanbul e si era alzato dal desco Serena Tarabini, che è qui con me, che saluto. Ciao Serena.
Ciao Claudio e ciao a tutti tutte le persone in ascolto.
Dando così due coordinate e poi ormai è già da qualche settimana che ci sta lavorando. E quindi, siccome l'ho incrociata l'altro giorno in redazione, le ho detto: alto là, facciamo il punto della situazione. Ci andiamo a Istanbul o no?
Ci andiamo, io sono qui ad aspettare l'entusiasmo degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Io ho una grandissima voglia di tornare a Istanbul, ci ho vissuto per quasi 3 anni, è una città dove un pezzo di cuore è rimasto, è ancora lì che mi chiama e per me sarebbe una cosa veramente, non lo so, emozionante ritornarci e ritornare con delle persone che abbiano voglia di scoprirla e di scoprirla soprattutto nelle sue parti, quelle meno conosciute, quelle meno esplorate e che anche più parlano della sua storia ma anche della storia di un paese, insomma, che sappiamo, come vi potete immaginare, è complessa ma molto e allo stesso tempo molto affascinante.
Sì, ovviamente come tutti i viaggi targati a Radio Popolare sono dei viaggi che hanno la specificità di andare a scovare certi angoli che non sono quelli canonici. A Istanbul chiaramente uno ci può andare anche per i fatti suoi, magari diventa più difficile bazzicare certi luoghi dove cercheremo di andare. Incominciando a lavorare hai fatto una scoperta che la Istanbul low cost bisogna un attimino andarla a cercare.
Esatto, perché questo è un po' il prodotto di due fenomeni, penso. Da una parte l'inflazione tremenda che grava sulla Turchia ormai da diversi anni, che quindi ha provocato un aumento dei prezzi in tutto il paese, ma in particolare nelle città. E in secondo luogo sicuramente c'è anche il fenomeno del turismo, che non è nuovo a Istanbul, né dal 5 né da 10 né da 20 anni. È sempre stata una città molto visitata perché è veramente molto 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 bella, ma sicuramente, come in tutto il mondo, il turismo determina un aumento dei prezzi, sarà successo anche lì. Però appunto noi abbiamo le nostre risorse, la mia mappa mentale, che andrà appunto alla ricerca di quelle opzioni dove anche i turchi poi vanno, perché ovviamente non è una società in grado di reggere a un livello di prezzo che viene offerto al turismo. Quindi sicuramente le opzioni più economiche ci sono.
Allora, un'idea di un paio di cose che faremo, su cui ti stai muovendo in questi giorni per trovare indirizzi e contatti.
Allora, a me piacerebbe molto portare gli ascoltatori e le ascoltatrici in un posto che si chiama Eyüp. Eyüp è un quartiere che sta in fondo al Corno d'Oro, dove il Corno d'Oro è un altro dei corsi d'acqua, diciamo, dopo il Bosforo, che caratterizzano la città.
Ah, Eyüp è quello che ci va su con la funivia?
Volendo c'è anche una sorta di funicolare, però per i più coraggiosi, ma neanche troppo, perché è un tragitto veramente, veramente breve, sarebbe molto bello arrivarci tramite il traghetto che si fa tutto il Corno d'Oro e poi da lì visitare prima il quartiere, che è molto suggestivo perché è un quartiere popolare da una parte e dall'altra, anche se io non sono una fan dei posti religiosi, però a Eyüp c'è una grande moschea e il grande mausoleo di Eyüp. Eyüp era un profeta amico di Maometto, a cui nei confronti dei quali c'è molta devozione, c'è tutta una storia che adesso non ho il tempo di raccontare, e quindi un luogo molto visitato e soprattutto è il luogo dove le future spose vanno tutte le domeniche. Infatti andremo di domenica vestite da sposa ma non in bianco colorate, e regalano i lokum a tutti, che sono questi dolci della tradizione turca, come buon augurio. Quindi si presentano...
Questo rientra già nel capitolo di prima, cioè che è aumentato il costo, così il dolce ce l'abbiamo.
Esattamente. Poi ecco, sicuramente in questi quartieri popolari che sono lontani dal centro, insomma, parliamo di tutta un'altra dinamica di vita. Poi dopo il quartiere poi ci consente anche di salire. In questo quartiere c'è un famoso caffè, il caffè Pierre Loti, che era questo scrittore francese che ha trascorso Istanbul molti anni.
Se n'era innamorato.
Questo è il caffè dove lui andava a scrivere, a ispirarsi, e effettivamente ha una vista sul Bosforo e sul Corno d'Oro e sulla città spettacolare. Anche quello comunque è un posto popolare, e per raggiungerlo si sale lungo questo altrettanto suggestivo cimitero islamico, dove anche lì c'è un pezzo della città e della Turchia, perché poi le tombe sono molto suggestive, è un bosco, ci sono i gatti, ci sono le persone che vanno lì per i più diversi motivi, anche solo per rilassarsi. E poi da lì possiamo tornare lungo il Corno d'Oro, un po' con qualche autobus, un po' a piedi, perché subito dopo Eyüp ci sono i popolari quartieri di Fener e Balat, che sono i quartieri, diciamo, di tradizione ortodossa. Le famose case colorate di Balat compaiono ormai sui dei plian turistici.
Sono un po' come l'isola qua a Milano, nel senso che è in corso un po' un processo di gentrificazione, però
ebbene
continuano,
sì,
a essere quartieri interessanti.
Sì, sono molto interessanti perché sono pieni di storia, di arte. Da una parte Istanbul negli ultimi anni, grazie anche alle politiche portate avanti dal suo sindaco, che oramai è dietro le sbarre, ha investito moltissimo sull'investimento culturale della città, e quindi ha creato nuovi luoghi. Per esempio tra Eyüp, questo quartiere, c'è un museo di arte contemporanea che è ricavato dentro una vecchia fabbrica di uniformi ottomane, quindi un edificio di mattoni nello stile più ortodosso, diciamo, ma appunto trasformato, perché Istanbul c'è anche questo, per esempio l'Istanbul Modern, che è un altro museo di arte contemporanea che potremmo andare a vedere, cioè è un museo che c'è da tantissimo tempo, è sul Bosforo, adesso c'è una nuova versione fatta da Renzo Piano. Comunque è una città dove l'antico e il moderno, adesso scusate la retorica, però si fondono, convivono, un po' come l'Occidente e l'Oriente.
Attenzione che se voi state per dire sì ma ci sono stato, quando? 5-6 anni fa, è cambiata
moltissimo.
È una città che sta cambiando con una velocità impressionante, lo so, si dice per molte città, ma per quanto riguarda Istanbul è una di quelle dove è più appariscente, per cui è una scoperta anche per chi magari ci ritorna dopo qualche anno. E poi adesso ci fermiamo, ma c'è tutta la parte asiatica dove un saltino anche lì si farà, perché...
assolutamente, sempre prendendo il nostro bel traghetto andremo a visitare Kadıköy, che è il quartiere più progressista e più laico della città, feudo dell'opposizione a Erdogan, che è diventato un po' il luogo di maggiore fermento con locali e anche centri culturali.
L'unica moschea fatta da un architetto donna, con tutte le peculiarità che può avere questa moschea, e c'è anche un paio di posticini dove andare a mangiare, che veramente
lì io ne ho uno e mi sono accertata che esista ancora e c'è ancora questo Cia Sofrasé, che è un posto veramente dove è impossibile da dimenticare una volta che ci sei stato, che è proprio nel cuore di Kadıköy. Accanto c'è invece un altro quartiere asiatico invece più tradizionale, che è Üsküdar, che colpisce per l'architettura molto molto sontuosa dei suoi luoghi di culto, ed è quello poi di fronte dove c'è la famosa isola delle sorelle, che è l'isolotto anche quello classico che appare,
sì, è proprio quello iconico che c'è,
esatto,
in tutte
ma
le
poi
cartoline.
Se mi permetti, Claudio, io vorrei dire che è d'obbligo fare una cosa che non si fa spesso quando si va a Istanbul, cioè andare al mare, ma non sulle coste di Istanbul bensì sulle coste delle isole dei principi.
Infatti
che sono...
ti stavo per chiedere, in valigia devono mettere il costumino?
Assolutamente, e anche tanto protettore solare.
Anche perché si va a luglio e quindi...
Sì, farà caldo e sarà sicuramente un refrigerio andare su queste isole, ce ne sono varie, 4-5, e sono bandite dal traffico, quindi le macchine non ci sono, quindi anche qua
bici.
Per i più coraggiosi si potrà affittare una bicicletta, fare un giro su queste isole che non sono piane ma sono anche, hanno i loro rilievi, ci sono i boschi.
Adesso c'è la gente
che
la stai facendo spaventare, c'è il Gran Premio della montagna.
No, assolutamente, poi si può anche scegliere di rimanere più bassi oppure salire. Comunque offrono un refrigerio nei caldi mesi estivi per il bagno, per la vegetazione, e sono molto 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 belle.
L'ultima cosa, chiaramente la situazione politica è quella che è, ci sarà l'opportunità anche qua di un approfondimento. E a proposito di situazione politica, ringraziando Serena per tutto il lavoro che sta facendo per organizzare questo viaggio, andrei sull'aspetto musicale, perché la musica avremo modo di sentirla, raccontandovi per esempio quello che è successo qualche mese fa alla Mina della musica turca, Sezen Aksu, che ha avuto dei grossi problemi. Questo che ci ascoltiamo adesso, per esempio, è un classicissimo, è un brano che veniva anche utilizzato nel periodo in cui lei si era schierata contro la costruzione di una diga in Kurdistan, diga che
ha sommerso un intero paese.
Sì, più di uno, e oltre a bellezze architettoniche incredibili, anche migliaia di persone hanno dovuto andarsene
sì.
Perché
sì,
hanno perso la casa.
Sono stata io in quel posto, ho avuto la fortuna di vederlo ancora prima che venisse sommerso.
Allora, partiamo con Sezen Aksu, grazie.
A te, Claudio.
Memleketime çoktan bahar gelmişti.
È la voce di Sezen Aksu, una star della musica turca.
Ermiş.
Ed era anche una star di Ratka Piratka, la trasmissione che per parecchi anni vi ha accompagnato qui a Radio Popolare con sonorità che arrivavano dall'est Europa sino alla Turchia. Approfittiamo di questo standard di Sezen Aksu per fare velocemente un punto sulla situazione musicale in Turchia, che non è proprio allegra. La Turchia di Erdogan è nota per la sua costante repressione nei confronti degli artisti e più in generale delle personalità pubbliche che non si allineano alla visione del governo. I musicisti in particolare sono fra i più bersagliati. La situazione già precaria si è particolarmente inasprita da quando la Turchia è diventata una repubblica presidenziale, ossia dal 2018 in poi, benché Erdogan sia presidente del paese dal 2014 e primo ministro dal 2003. I metodi utilizzati sono diversi: detenzioni e processi intimidatori, cancellazioni di eventi, censure, ma anche semplice pressione sociale applicata tramite le aggressioni verbali, che spesso diventano fisiche, dei tanti sostenitori del AHP, che è il partito di Erdogan, o del MHP, che è il partito ancora più a destra, che ha spesso appoggiato direttamente o esternamente i suoi governi. Possiamo prendere proprio ad esempio quello che è capitato alla nostra Sezen Aksu. Come dicevamo prima, diva per eccellenza del pop locale, la Mina, tanto per intenderci, della Turchia. Mina nel senso della cantante, non dell'esplosivo. A differenza di Mina, però, Sezen Aksu è anche autrice, produttrice e mecenate di successo, mentre invece la nostra Mina è una grandissima interprete. Insomma, Sezen Aksu è una delle colonne portanti della cultura turca. La cantante è nota per le sue posizioni progressiste. Ricordiamo, durante la campagna dell'acqua si era per esempio espressa contro la famosa diga di Esenkif nel Kurdistan turco, che vedeva anche investimenti italiani, che ha portato alla cancellazione di un'area archeologicamente interessantissima e ancora più grave, all'espulsione di migliaia di abitanti che abitavano nell'area dove è stata fatta la diga. Le sue posizioni politiche Sezen Aksu spesso le ha espresse esplicitamente, dal sostegno al referendum del 2010 sull'avvicinamento della Costituzione turca agli standard della Comunità Europea, al supporto mediatico e finanziario alle associazioni per i diritti LGBTQ. Nel 2017 ha partecipato alla registrazione di un album che si chiama Alaskaz Sarkilar, un album tributo al suo corista Yashar Gaga, all'epoca gravemente malato. In effetti sarebbe poi defunto nel marzo dell'anno dopo, nel 2018. Fra i brani da lei inciso ce n'era uno che si chiamava Sahan Bir Yazamak, che lì per lì non ottenne particolari riscontri, ma le cose cambiarono l'ultimo giorno del 2021, quando la cantante ha rilanciato la canzone sul suo profilo YouTube ufficiale, e tutto d'un tratto si è scatenato il finimondo a causa di un verso che recita: salutatemi quegli ignoranti di Eva e Adamo. Ascoltiamoci il brano che poi vi spiego. è il brano di Sezen Aksu che ha scatenato un putiferio, un inferno, come vi dicevo prima che l'ascoltassimo. E questo finimondo è successo a causa di un verso che letteralmente recita: salutatemi quegli ignoranti di Eva e Adamo. E voi direte, e beh? Beh, sono parole che hanno senso all'interno della costruzione poetica del brano, ma che purtroppo si prestano a essere decontestualizzate, cosa che gli estremisti della destra islamista non hanno tardato a fare. Devlet Bacheli del MHP è stato fra i primi a esporsi contro di lei, anche se l'attacco più duro è arrivato probabilmente da Mustafa Agic Goz dell'AHP, che su Twitter ha scritto: basta con i tuoi attacchi ai nostri valori sotto la maschera di arte e musica, sei fuori moda, la nostra società è stanca di persone come te. Non vi fa venire in mente anche certi attacchi che avvengono dalle nostre parti? Fatto sta che in Turchia l'hashtag Sezen Aksu stai al tuo posto è diventato in breve tempo molto popolare, sfociando in una marcia di protesta addirittura sotto la sua abitazione. A quel punto il grande pubblico, che da sempre l'ammira, è corso in suo sostegno ed è nato un secondo hashtag che recita: Sezen Aksu non è sola. E questo nuovo hashtag ha soppiantato il precedente. Molti artisti si sono esposti in sua difesa, su tutti Zulfü Livaneli, che è un altro gigante della cultura turca. Lui è un cantautore, scrittore, regista, che su Instagram ha sentenziato: contro Sezen Aksu è stata lanciata una campagna di linciaggio a causa delle parole di una sua canzone. Coloro che distorcono queste parole non hanno nulla a che fare con l'arte né con la cultura. Guardano e commentano il vasto oceano dell'arte attraverso finestre politiche anguste. La parola kahil, ignorante, che vi ricordo era all'interno di quella frase che aveva scatenato il putiferio, salutatemi quegli ignoranti di Eva e Adamo. Ecco, la parola ignorante, ricorda Zulfü Livaneli, nella nostra poesia popolare, nella poesia popolare turca, viene usata per indicare un giovane inesperto che non ha visto il mondo. Trarre un significato offensivo dalle parole di Sezen Aksu, che collegano l'errore che ha portato all'espulsione di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre alla loro giovinezza e ignoranza, è un tentativo forzato e primitivo. È un attacco ingiusto a Sezen Aksu, che è amata dal popolo. Pare che alcune persone abbiano sporto denuncia contro la cantante, ma la cosa si è per fortuna arenata in un nulla di fatto. A proteggerla è stato probabilmente la sua popolarità trasversale. Processare o peggio far arrestare Sezen Aksu sarebbe stata una mossa rischiosa per il governo, che avrebbe probabilmente fatto partire un moto popolare. Savas Andir, che noi, andando a Istanbul, i locali dove ascoltare la musica buona, anche quella che non piace a Erdogan, beh, noi quei posti li conosciamo e lì ci andremo assieme. Prima di chiudere, un recap dei viaggi di cui vi ho parlato, dove è ancora possibile iscriversi. Allora, nei Paesi Baschi, dal 28 maggio al 2 giugno, in Bosnia Erzegovina dal 16 al 23 maggio, in Brasile nel Maranhão dal 12 al 23 maggio e poi sulle montagne del Vallese 1, 2, 3 giugno. Istanbul, stiamo lavorando per luglio. Volete sapere chi saranno i giornalisti ad accompagnare questi viaggi? Allora, nell'ordine, nel viaggio nella Bruxelles africana, di cui non vi ho parlato perché è sold out, ci andrà Sara Milanese. Nel viaggio a Dresda, anche questo non ve ne ho parlato perché è sold out, ci andrà Ira Rubini. Nei Paesi Baschi, il primo viaggio, 7 e 12 maggio, quello sold out, il sottoscritto. Secondo viaggio nei Paesi Baschi, quello dal 28 maggio al 2 giugno, Angelo Miotto. In Brasile, beh, chi volete che ci vada? Ovviamente, Monica Paes. Ragazzi, questo viaggione da non perdere. Un po' come tutti, ma questo... Cosa manca? Ah, nel Vallese, il 1, 2, 3 giugno, il sottoscritto. È tutto, noi ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Sul sito di Radio Popolare trovate i dettagli di tutto quello che vi ho raccontato, i prezzi, giorno per giorno che cosa si fa. Invece sul nostro blog, che stiamo un po' aggiornando, sistemando, On the Road, onde come quelle del mare, punto radiopopolare.it, i podcast di tutte le precedenti puntate. Se tu, ci sentiamo domenica prossima, puntatona, come sempre. Domenica prossima vi dico già il titolo, Per le strade del Senegal. Ciumbia. Buona domenica, da Claudio Agostoni.